Allora, iniziamo con la classicissima domanda di rito, che di più banale non si può. Come nasce Sabaku no Maiku?
Ah wow, come nasce Sabaku no Maiku? In che senso? Parli come concetto di YouTube o come nickname?
Entrambi.
Entrambi. Vabbè, il nickname, guarda, in realtà ti posso, se ti interessa, ma a livello audio sarebbe una palla infernale, però ne ho parlato talmente tanto bene in un video che poi ti faccio un linkino, te lo guardi e lì hai l'intera
Sì,
storia del nickname che è simpatica.
ricordo, era in qualche serie di Dark Souls 2, forse.
Esattamente. E per quanto riguarda invece il concetto di YouTube, io non ho avuto la DSL mai, non ho internet, cioè ho una DSL normale da un mese. Tra l'altro, pazzesca cosa, perché appunto ho 28 anni e non avrei internet. Quindi io in realtà ho sempre condiviso il videogioco, ho sempre apprezzato il mercato, ma l'ho sempre seguito con grande interesse. L'appassionato del videogioco non è necessariamente, anzi, solo a livello superficiale chi videogioca. L'appassionato apprezza l'idea di vedere il mercato e ciò che avviene intorno al videogioco. Quindi quello che è stato Sabaku no Maiku semplicemente è stato il voler creare un mio documento personale su una piattaforma online a cui finalmente potevo accedere, dicendo però ovviamente perché parlo a un pubblico, perché avendo lavorato nel mestiere, sapendo che era una piattaforma pubblica, ho detto io lo faccio comunque riferendomi a qualcuno che potrebbe mai osservare un lavoro che metto pubblicamente, non in un hard disk privato. Perché? Perché fino ad allora io comunque queste cose già le facevo per conto mio, semplicemente che avevo i miei quaderni, i miei video, le mie cose, visto che non le potevo condividere con l'assenza di internet, comunque le facevo perché era una passione che avevo fin dall'inizio. Io ho lavorato nel cinema e nella post-produzione televisiva a livello professionale, proprio perché fin da ragazzino comunque facevo queste cose. A 12 anni montavo video musicali, poi vabbè li montavo come un dodicenne. Però già dai 14-15 in su ho cominciato a farli più complicati. Poi ho smesso a 18 anni, arrivando a fare cose abbastanza fighe per i miei standard da fanciullo. Ma dico fighe perché ho ottenuto dei riconoscimenti reali da quelle cose che ho fatto. E ho cominciato a lavorare nella merda italiana, sfruttato come uno schiavo in tutto quel contesto, eccetera. Fino a che non ho mandato a fare in culo, perché ovviamente purtroppo ognuno ha i suoi tempi, ci ho messo troppo tempo a capire di dover mandare a fanculo. E nel mentre navigavo in questa melma pazzesca, perché purtroppo è tale, trovando qualche diamante, ma comunque melma, in cui anche loro si muovevano, ho affrontato YouTube in questo modo, fino ad arrivare poi al momento nel quale ho deciso di scommetterci, dedicandolo full time. Però fondamentalmente quello che dico sempre è: il mio obiettivo è essere il punto di riferimento, un punto di riferimento soggettivo nei confronti di chi apprezza un certo punto di vista, appunto deve poi imparare a conoscere rispetto al mio giudizio nei confronti del videogioco e del mercato che vi gira intorno, e quindi per questo esistono anche le FIGI sul canale, sono inchieste, dopo tutto, informazione ma anche inchiesta, e poi appunto c'è anche il lato giocoso, eccetera, eccetera, eccetera.
Capisco.
Esatto.
Allora, Sabaku è un nome che oramai tutti associano ai Souls, e in un certo senso si può dire che con te si è data vita alla community italiana dei Souls. Sia grazie a te che grazie ad altri YouTubers internazionali, questi titoli, e mi riferisco principalmente a Demons e Dark, sono passati dall'essere più di nicchia, tra virgolette, ad essere un vero e proprio fenomeno mediatico con tutti i pro e i contro del caso. Ecco, cosa ne pensi di questa sdoganizzazione di questi titoli? Li preferivi quando non era ancora una moda giocarci, o ora che chiunque si cimette in questa sfida, senza preoccuparsi della lore, tra virgolette, che ci sta dietro, ma solo per mostrare che sa giocare a dei giochi difficili?
No, ma allora, intanto è buffissimo perché in realtà non è vero che sono giochi difficili. Più che altro sono giochi.
Beh, sopra la
Mentre
media,
molti oggi. Sopra
diciamo,
la media, ma
difficili
è
sopra
colpa
la
della
media.
media. È colpa della media questo. Il fatto è che intanto, ovviamente, non ho sdoganato io Dark Souls.
Sì,
Io
perché
semmai forse ho
tu
creato un
insieme ad
fenomeno
altri.
disastroso. Sì, ma diciamo che la differenza principale. Allora, gli influencer di tutto il mondo hanno creato veramente la community, questo è vero. Però è anche vero che, grazie anche a loro, per carità, però From Software è passata da far rilasciare Dark Souls, che era uno scambio di commenti fra amici, fino ai poster sui palazzi di Los Angeles come pubblicità di Dark Souls 2. Quello ha sdoganato principalmente i Souls. Il punto non è tanto, e lì non cambia niente, per me è solo un bene, cioè non è il concetto di fare l'hipster e dire per me era bello prima che fosse famoso, è una cosa che mi fa una tristezza mentale piuttosto raccapricciante. Però si vanno a creare altre cose a causa appunto dello sdoganamento, ossia, e quello non ha niente a che fare con i source o con il mercato, ma ha a che fare con la nostra povera specie, che è pieno di idioti. Ma purtroppo, se tu mi vieni a
Purtroppo è
dire,
così.
sì, se tu vai a puntare il dito nei confronti delle centinaia di persone che si sentono sto cazzo perché pensano di aver capito tutto della vita nell'istante in cui ascoltano, pensano di ritenere di capire autonomamente qualcosa dopo che hanno letto 500 guide e dicono: ah, io sono io ho vissuto, io sono un uomo perché conosco la lore di Dark Souls. Poi si crea il panico cromosomico generale del mondo di internet in quel caso. Però è un discorso che non riguarda i Souls, è un discorso che riguarda internet. Cioè, una cosa importante, forse una cosa, l'unica cosa che dovresti scrivere senza inserirci i cromosomi nell'articolo, nell'intervista, è il fatto che comunque chi ciarla o parla o discute o affronta argomenti, quindi si passa dalla versione infima fino alla discussione più lodevole su internet o comunque sui videogiochi, è una componente microscopica del mercato. Cioè, sono veramente la nicchia chi parla dei videogiochi. Perché qui si parla. Bisogna sempre ricordarsi che i videogiochi fanno milioni di numeri. Milioni, a volte decine di milioni di vendite. Non ci sono decine di milioni di commenti su YouTube nei gruppi. Quindi, comunque, siamo già di per sé gli appassionati che si dedicano alla discussione, una nicchia. Quindi, per me, lo sdoganamento: più gente gioca a questi titoli, meglio è. Ognuno li può anche poi vivere esattamente come lui preferisce in maniera soggettiva. Poi, ovviamente, se si riempono la bocca di merda, e vabbè, se sostituiscono lo sfintere con le corde vocali, quello è un altro discorso. Ma non ha a che fare con il modo in cui si vive. Per esempio, una cosa che potresti dire, che per me è fondamentale, guai a metterla in dubbio, mi incazzerei come una iena. Nessuno ha il dovere, nessuno deve neanche solo pensare di dover pensare alla lore dei Souls. La bellezza dei Souls è che sono giochi talmente tanto concentrati e ben costruiti anche sul gameplay che possono essere vissuti al 100% come sfonda la porta, come dungeon crawling senza cervello, e funzionano benissimo anche così. Poi la bellezza e la genialità dietro il lavoro è che c'è qualcosa dietro ed è qualcosa di deliziosamente costruito fino a che non entri in Dark Souls 2. Però è comunque una profondità da poter scegliere, non da dover affrontare. Ci mancherebbe altro.
Ok, una risposta abbastanza completa. Allora, sappiamo da alcuni tuoi video che sei stato, presumo sia ancora, un giocatore di ruolo e che hai avuto anche esperienze da master. Ecco, quali di quelle... Dicevi?
Ancora purtroppo no, perché
Ah, non hai avuto esperienza da master?
il tempo, ma sì, da
Ah,
4 anni. Non lo sono più.
ok. Ah, non lo sei più,
Non lo sono più.
ok. Ok, volevo chiederti quale delle tue avventure ricordi con più piacere, se c'è qualche aneddoto particolare che le riguarda. E infine, fra quelle che hai masterato, volevo chiederti se il videogiocatore che è in te si è fatto vivo nelle sessioni che hai creato tu.
L'ultima parte della frase l'ho persa.
Allora, diciamo, quale delle avventure a cui hai partecipato ricordi con più piacere, se c'è qualche aneddoto particolare che le riguarda, e in quante fra quelle che hai masterato, il videogiocatore che è in te si è fatto vivo.
Ah, beh, in realtà anche nella vita il videogiocatore che è in noi si fa vivo. Il modo in cui si gestisce il concetto di min-maxing, l'ottimizzazione del videogioco, entra anche a far parte della vita, nell'organizzazione, nelle relazioni. Si riesce sempre a cercare anche di sfruttare la propria esperienza, sia professionale sia di hobby, per quanto si concerne l'affrontare quello che ci pone davanti la vita. Però in realtà, parlando di D&D, le cose più belle che posso costruire come ricordi è il concetto che, appunto, essendo i manuali dei bei consigli che però un master poi può prendere e plasmare, io ho fatto delle campagne che duravano anni, senza mai che si interrompessero, con dei ritmi interessanti, ben gestiti, a volte con tanti problemi, perché chi gioca i giochi di ruolo sa che problemi possono suscitare partite a giochi da tavolo, per carità, però rispondere a voler dire aneddoti durerebbe ore, nel senso che sono racconti di anni. Quindi le cose più belle era quando il giocatore, perché si tendeva a giocare a notte fonda, si lasciava davvero andare e quindi si riuscivano a creare delle situazioni che erano dei bei momenti, dei bei ricordi che creavano al di là della tecnica anche appunto il roleplay ed era una cosa molto figa. Però aneddoti specifici alla fine, non te li fidati, non chiedere, sarebbe troppo lungo.
Ok, conoscendoti non chiedo allora.
Esatto.
Allora, questa è una domanda un po' più particolare. Allora, una persona come te che ha viaggiato e visto tanto ha sicuramente un bagaglio culturale non indifferente, al quale associo, vista la tua passione, anche una spropositata fantasia. Hai mai avuto modo di pensare ad un videogioco che ancora non esiste sul mercato, ma che tu vorresti vedere? E se sì, ce lo descriveresti?
Aspetta, la linea che ho io sapete com'è. Ora, ho capito la domanda, ripeti allora. Perché
Ah.
ti ho
Sì,
perso? Eh no, perché io sento parecchio a tratti.
ok. Allora, se hai in testa, cioè hai mai sognato un videogioco che
Sì.
ancora non esiste, e se sì, ce lo descriveresti?
Ah, un gioco, dici? Perfetto.
Sì, un videogioco che ancora non esiste, ma che magari.
No, scusa, no, è che sento un cazzo, ad essere onesto.
Tranquillo.
Allora, in realtà sì, ci mancherebbe altro, è qualcosa che penso che molti abbiano, sono però perfettamente consapevole, molto spesso le persone sottovalutano profondamente che cosa implica anche solo pensare di avvicinarsi alla creazione di un videogioco, anche perché appunto sono, esattamente come il cinema, lavori di gruppo, si parla di almeno, va bene, ok, ci sono casi di videogiochi fatti da 4 o 2 persone, ma sono 4 o 2 persone. Definiamole per eufemismo competenti, ecco. Altrimenti devi costruirti una competenza intorno. Per esempio, persino per identità importanti come Hidetaka Miyazaki non erano game designer di nascita, facevano un altro lavoro. Si sono inseriti nel mercato perché volevano e avevano qualcosa da dire, diventando poi, avendo dentro un'eccezionalità che è un talento, appunto, e potendola poi comunicare attraverso la competenza che si acquisisce durante il lavoro. Io non ho quella competenza, io ho tante immagini, ho delle idee anche abbastanza concrete in realtà di un videogioco, che sarebbe chiaramente una sorta di possibile chimera, di possibile cerbero tra ciò che potrebbe essere un Final Fantasy, un The Binding of Isaac e un Dark Souls. Però ovviamente se non esiste già oggi una cosa del genere è perché sono meccaniche che non stanno bene insieme. Stanno bene insieme Dark Souls e The Binding of Isaac, che infatti mi hanno inculato perché stanno facendo Necropolis. Però io appunto non sono un game designer, non ho uno studio, né sono un magnate, quindi non posso creare uno studio. Conosco competenze e competenti molto bravi, professionisti che potrebbero aiutarmi nel concepire qualcosa del genere, ma si parla non solo di molti anni nel futuro, ma soprattutto senza la fretta. Di voler molto spesso chi ha una community, chi si costruisce una fama intorno o a qualcosa o viene seguito, cerca anche di cavalcare un'onda da questo interesse, che è una cazzata mondiale, perché appunto c'è un motivo per il quale i miei video principali escono una volta al mese, cioè li faccio esattamente come se fossero dei lavori fatti nella vecchia Technicolor, ci metto il tempo che meritano, non è che me la prendo comoda, semplicemente si tratta di montaggi e video che richiedono 80-90 ore di lavoro lì. Quindi nel tempo di una vita si dilatano in 2 o 3 settimane almeno. Il videogioco ha maggior ragione. Quindi sì, l'idea ce l'ho ed è quel mix.
Un bel mix, ecco.
Però mettiamola in quel mix, senza andare nel dettaglio. Però funziona, ecco, è quello. Sì.
Ok. Allora, tu sei stato uno dei primi in Italia a prendere la via di Patreon, che è un servizio piuttosto singolare e che per il paese in cui viviamo è leggermente atipico. Come vivi
Che poi è
Patreon in Italia?
singolare neanche troppo, perché ce ne sono decine nel mondo di siti così. Cioè,
Eh sì, ok,
è
nel mondo.
singolare perché siamo italiani.
Esatto, cioè,
Esatto.
era proprio
Vabbè.
per il